Parliamo di Portland, dove quello che sta accadendo è molto particolare, ossia agenti federali che sequestrano manifestanti. Questo è successo nelle scorse settimane e questo ci racconta il nostro corrispondente. Sempre se l'audio riesce a partire.
Quando a fine giugno Trump firmò un documento con il quale esortava il Dipartimento di Giustizia di arrestare e punire in maniera esemplare fino a 10 anni di carcere i manifestanti che in quei giorni abbattevano monumenti e statue legate alla storia razzista degli Stati Uniti, i maggiori giornali americani non colsero la gravità di quella decisione. I commentatori si concentrarono sul valore simbolico di quella firma, soprattutto nel contesto di una campagna elettorale particolarmente difficile per Trump, indietro di parecchi punti in praticamente tutti i sondaggi. Il documento serviva a Trump per presentarsi come colui che poteva ripristinare l'ordine dopo settimane di proteste. Purtroppo le conseguenze reali di quella firma si sono viste in queste ultime settimane a Portland, dove sono stati dislocati 2000 agenti federali facenti parte di un corpo speciale affiliato al Department of Homeland Security. Dopo la morte di George Floyd, la città è stata teatro di dure proteste per più di 50 giorni consecutivi, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine e manifestanti e gruppi di estrema destra, particolarmente attivi nel nord-ovest degli Stati Uniti. Il dispiegamento degli agenti federali è stato giustificato con la comparsa di alcune scritte e graffiti sui muri di alcuni palazzi federali situati nel cuore della città. Come era prevedibile, il loro arrivo non ha fatto altro che alzare l'attenzione a Portland. La scorsa settimana, durante una manifestazione, gli agenti hanno ferito gravemente al volto il 26enne Donovan Labella, il quale è stato operato d'urgenza per ridurre alcune fratture al cranio. Alcuni video apparsi in questi giorni sui social media hanno anche mostrato agenti federali vestiti con mimetiche praticamente rapire manifestanti e costringerli a salire su macchine prive di qualsiasi sistema federale. Secondo la testimonianza di una delle persone prelevate dagli agenti, il 29enne Mark Pettibone, il giovane era stato prelevato mentre stava tornando a casa da una manifestazione. Senza identificarsi, gli agenti lo hanno costretto a salire su di una macchina, bendato, e portato in un edificio federale dove è stato trattenuto per quasi 2 ore, per poi essere rilasciato senza alcuna spiegazione. Nell'intervista il giovane ha spiegato anche di come nei giorni scorsi i manifestanti si sono scontrati con esponenti di destra vestiti con tute mimetiche molto simili a quelle indossate dagli agenti federali che lo avevano rapito, un elemento questo che non ha fatto altro che alzare l'attenzione. Lunedì una larga manifestazione, come non si vedeva da giorni, ha assediato il Tribunale federale, teatro dei violenti scontri delle settimane scorse. Il corteo era guidato da un gruppo multigenerazionale di donne. Anche in questo caso, però, il corteo è stato disperso con lancio di gas lacrimogeno e proiettili di gomma. Non è chiaro quando gli agenti lasceranno la città di Portland, nonostante sia il sindaco che il governatore dello stato abbiano ufficialmente e pubblicamente chiesto che gli agenti lasciano la città. Chad Wolf, capo del Department of Homeland Security, ha chiarito che la loro presenza non richiede l'autorizzazione delle autorità locali. Trump, durante un'intervista televisiva rilasciata nel weekend, ha giudicato fantastico l'operato degli agenti ed ha suggerito la possibilità di inviare agenti in altre città degli Stati Uniti, come per esempio New York, Chicago, Detroit, Seattle e Oakland. Non a caso tutte città governate da sindaci e consigli comunali a maggioranza democratica. Secondo un articolo pubblicato ieri dal Chicago Tribune, la Casa Bianca avrebbe intenzione di inviare almeno 150 agenti nella città dell'Illinois. La scelta non è casuale. Già durante la campagna elettorale nel 2016, Trump ha spesso usato Chicago come esempio per illustrare il malgoverno democratico. Inoltre, lo scorso weekend ci sono stati dei duri scontri tra polizia e manifestanti intenzionati ad abbattere una statua di Cristoforo Colombo. È importante sottolineare come non sia un caso che Trump si sia affidato agli agenti del Department of Homeland Security. Sin dal suo insediamento, questo dipartimento ha fedelmente implementato le più disumane misure anti-immigrazione. Inoltre, in questi ultimi anni numerosi giornali americani hanno pubblicato storie di come l'estrema destra abbia profondamente infiltrato gli agenti di questo dipartimento, rendendolo una roccaforte del trumpismo. Almeno a parole i democratici si dichiarano pronti a liberare le città americane dalla presenza degli agenti federali, ma non è ancora chiaro cosa vogliono fare. Il Congresso, a maggioranza democratica, avrebbe il potere di bloccare i fondi per il Department of Homeland Security, ma è anche vero che i democratici stanno trattando con i repubblicani il passaggio di un nuovo pacchetto di misure per affrontare la pandemia, che qui negli Stati Uniti è ben lontana dall'essere sotto controllo. Per ora l'unica cosa certa è che il documento firmato da Trump vale 6 mesi, quindi per ben oltre la data delle elezioni presidenziali, ed alcuni cominciano a temere che il presidente degli Stati Uniti si stia preparando militarmente alla probabile sconfitta elettorale. Intanto continua l'emergenza virus nelle carceri americane. Dopo San Quintino, dove ormai più di un terzo dei detenuti è risultato positivo al virus, ora anche Santa Rita, altra prigione situata vicino a San Francisco, ha registrato un preoccupante incremento del numero di detenuti risultati positivi al virus. Lo scorso weekend, nel giro di 24 ore, il numero delle persone positive ha superato 400. Arrivano anche notizie di alcune rivolte scoppiate in diversi carceri degli Stati Uniti. Dopo mesi e mesi di misure restrittive dovute al virus, i detenuti hanno deciso di far sentire la loro voce. L'ultima protesta è scoppiata in un carcere in Texas, dove i detenuti hanno occupato per 4 ore una sezione della prigione, prendendo come ostaggio una delle guardie. Dopo 4 ore di negoziazione, la guardia è stata rilasciata e i 92 detenuti protagonisti della rivolta sono stati trasferiti in altri carceri. Intanto, una ricerca condotta dalla Johns Hopkins University e in UCLA, pubblicata nei giorni scorsi, ha confermato quello che gli attivisti in tutti gli Stati Uniti stanno dicendo dall'inizio dell'emergenza. In carcere il rischio di morire di Covid-19 è 5 volte più alto del resto del paese. Nonostante questo, i governatori e le autorità locali continuano ad ignorare questa emergenza. La loro priorità è sempre stata chiara: far ripartire l'economia ad ogni costo.